Ma lo sai che l'area urbana di Roma contiene 22 rioni e 35 quartieri? È uscito un podcast che ne racconta 5, attraverso la voce di giovani talenti comici che ci parlano della loro vita nei quartieri di Roma. Edoardo Ferrario, Francesco De Carlo, Marta Filippi, Stefano Rapone e Valerio Lundini. E ci sono anche io, Giorgio Maria Daviddi. Se vuoi, vieni anche tu. Anzi, Viecce. Viecce è un podcast di Roma Capitale. Ascoltalo ora!
Basta adesso, adesso siamo cresciuti abbastanza. C'è un po' come la vecchia battuta di uno stand-up comedian statunitense. Sì, è vero, c'è troppa gente nel mondo, però guardate, c'è il numero giusto di noi, è che ce ne sono troppi di loro.
Per fortuna nessuno pensa che sia necessario dimezzare la popolazione mondiale per aggirare i limiti della crescita economica. Ma è vero che vanno trovate soluzioni per migliorare le condizioni di vita della parte più povera del pianeta. Ha senso limitare la crescita, come pronosticava il Club di Roma 50 anni fa? O vanno individuate altre strade? Sidecar è il podcast delle due scuole universitarie superiori GSSI dell'Aquila e SISSA di Trieste. Un viaggio attraverso le vie della scienza, un'avventura on the road su strade meno battute, alla scoperta di nuovi e inaspettati incroci. Guidati da docenti, esperti ed esperte di varie discipline come economia, medicina, informatica, biologia, fisica, viaggeremo attraverso curiosità scientifiche e argomenti di grande attualità, con una destinazione comune: superare le definizioni rigide e troppo accademiche, alla ricerca di un sapere condiviso. A bordo di Sidecar oggi troviamo Michele Boldrin, economista di fama internazionale, professore alla Washington University in St. Louis e alla Ca' Foscari di Venezia, insieme a Pierluigi Crescenzi, coordinatore del dottorato di Computer Science al GSSI. Con loro capiremo se la crescita economica abbia dei limiti e se i modelli di sviluppo innovativi possano trovare analogie e ispirazione anche nel campo dell'informatica.
Michele, mi fa molto piacere poter fare scambiare quattro chiacchiere con te su un tema a cui io personalmente mi sono avvicinato negli ultimi mesi. Il tema in generale è lo studio, diciamo, dei limiti della crescita, di cui da diversi anni ormai si parla, ma prima di questo effettivamente quello che già per me non è chiarissimo è che cosa intendiamo per crescita economica. Cioè, la mia prima domanda è: qual è nella tua visione la crescita economica e cosa si intende?
Allora, anzitutto grazie, eccoci qua e grazie alla domanda. Cosa si intende per crescita economica? Beh, possiamo cercare di formularla a livello personale, a livello di una comunità, di un paese, o possiamo guardarla a livello globale. In generale si intende il miglioramento delle condizioni di vita. Ora, in cosa consiste il miglioramento delle condizioni di vita? Qui già cominciano i problemi. Ci sono alcune cose su cui tutti siamo d'accordo. Ci piace vivere più a lungo, ci piace mangiare, avere un'alimentazione con una dieta sana e completa, ci piace non soffrire del freddo, non essere costretti a dormire all'aperto e così via. Ci piace avere l'acqua potabile, quindi non ammalarci continuamente con i vari batteri, eccetera, che girano le acque sporche. Insomma, ci sono delle cose su cui tutti concordiamo. Poi ci sono delle altre su cui non concordiamo. C'è chi ritiene che la qualità della vita migliori sia una casa piena di bei quadri, così sono io, dei bei libri. C'è chi invece ritiene sia molto più piacevole avere i videogiochi. C'è chi ritiene che la qualità della vita migliori sia tanto spazio attorno per sé. C'è chi ritiene che la qualità della vita migliori se vive in centro città affollatissimo. Insomma, c'è una dimensione comune e un'altra in cui le cosiddette preferenze individuali variano. Su questa seconda questione, cioè come dal punto di vista di un economista amministriamo la differenza di punti di vista su cosa sia o non sia qualità della vita, veniamo magari più tardi, attraverso prezzi e appunto scarsità di risorse, credo sia uno dei temi che hai in mente. Dal punto di vista dei fatti osserviamo una cosa: da quando più o meno abbiamo conoscenza del girare per il pianeta della specie a cui tu e io apparteniamo, salve qualche variazione genetica avvenuta nei decine di migliaia di anni da allora, obiettivamente gli esseri umani sembrano aver cercato in forme diverse di migliorare la loro qualità della vita, nel senso detto prima, nel senso in cui siamo tutti d'accordo, no? Vivere meglio, mangiare bene, coprirsi e così via. L'hanno fatto per lungo tempo in maniera molto animale, bastonandosi, no? Credo non ci sia dubbio alcuno che per lungo tempo poche popolazioni abbiano pensato che vivere meglio vuol dire industriarsi, inventare cose nuove, trovare maniere più semplici di procurarsi cibo e alloggio. Per lungo tempo hanno pensato che la maniera migliore per vivere meglio era menare quegli altri e portargli via la roba. Progressivamente, direi, adesso da stare a discutere nei dettagli come, ma abbiamo visto affiorare l'idea e poi la pratica che si può vivere meglio senza necessariamente bastonare gli altri, portargli via la terra, le risorse, le donne, le mucche, senza razziare come i barbari, ma commerciando, producendo, studiando, innovando e così via. La crescita oggi, quando gli economisti parlano di crescita, tendono a pensare a questa seconda cosa. A mio avviso è anche un atteggiamento un po' miope, perché avremmo dovuto studiare più attentamente anche la prima, e cioè la razzia.
Uno dei motivi per cui avevo proprio piacere a parlare con te era il fatto che recentemente mi sono avvicinato a degli studi effettuati negli anni 70 sui limiti della crescita. Se noi possiamo continuare a crescere indefinitamente o se ci sono dei limiti che vanno considerati e che dovrebbero portarci a rivedere le nostre politiche. Ora, in particolare, io faccio riferimento a un modello, ma credo che ce ne siano tanti altri modelli che sono stati proposti, in cui appunto si prevedevano diversi scenari possibili, in particolare analizzando settori quali l'industria, l'agricoltura, l'inquinamento e la popolazione, e in cui si cercava di capire cosa sarebbe successo soprattutto alla popolazione se si fosse continuato come si stava andando avanti, se in qualche modo eravamo destinati a un certo punto una specie di tracollo dovuto a risorse che non erano più disponibili o inquinamento troppo elevato. Tu che cosa pensi rispetto a questo tipo di analisi? Abbiamo dei limiti della crescita? Ha senso parlare di limiti della crescita oppure proprio è un'impostazione anche sbagliata farla?
È un'impostazione profondamente sbagliata, perché come ho detto prima la crescita dipende di chi, quindi non citerò me stesso, citerò Bob Solow, un uomo che non adesso al di là dei Nobel su cui tutti si attaccano, un grande economista, è un uomo notevole, è tra l'altro un uomo molto, come dire, sensibile politicamente a tutte le questioni legate all'ambiente eccetera, e Bob da lungo tempo, sono andato a cercarmi la frasetta, no? Da lungo tempo se la prende proprio in maniera potente. Il Cap di Roma è proprio uno degli esempi peggiori dei grandi ricchi del mondo, arricchiti tantissimo proprio dalla crescita economica, che all'improvviso dicono sì, però solo io, gli altri no, quindi basta, adesso siamo cresciuti abbastanza. C'è un po' come la vecchia battuta di uno stand-up comedian statunitense: sì, è vero, c'è troppa gente nel mondo, però guardate, c'è il numero giusto di noi, è che ce ne sono troppi di loro. Ed è un po' quello che sottostà, non a caso un club di nobili, ricchi di ogni tipo, più o meno alcuni accumulati proprio sfruttando risorse naturali di cui avevano monopoli. E Bob dice, mi trovo annoying, che è una parola forte per un americano, e sono degli amateurs making absurd statements about economics. And I've always thought that the Club of Rome was nonsense. Ed è la stessa cosa che penso io. Allora, limiti alla crescita di chi? Troppo facile dire limiti alla crescita, però limiti alla crescita di chi? Se Juan Carlos, primo di Spagna, ritiene che la crescita non sia una buona cosa, non ha che da cedere i suoi possedimenti, smettere di rubare, smettere di andarsene a Abu Dhabi, smettere di avere gli yacht, e vedrà che il suo contributo alla limitazione della crescita ci sarà. Quindi la questione del limite alla crescita va posta sempre in maniera contestualizzata, e va sempre posta chiedendosi quali politiche. Ora, oggi tutte le previsioni sulle materie prime del Club di Roma sono assolutamente falsificate dai fatti, quindi non le consideriamo nemmeno. C'è un problema vero, obiettivo e globale, che è andato emergendo negli anni ed ha a che fare con CO2, global warming e il cambio climatico che induce. Anche questo sta avvenendo in forme con modalità diverse a quanto previsto, ma questo ci sta, perlomeno su questo. Gli scienziati che ci hanno lavorato sono consapevoli dei limiti e l'imprecisione dei loro modelli, sanno che c'è una driving force, dicono delle cose, e il problema del CO2 quindi però mostra in tutta la sua brutalità dove sta la vera questione con la crescita, ed è di nuovo la crescita di chi. Oggi l'Europa, di gran lunga il continente complessivamente più ricco del mondo, certo gli Stati Uniti sono più ricchi, il Canada pure, però poi c'è il Messico, l'America è una cosa un po' diversa. Dal punto di vista della media, l'Europa non russa è decisamente, però produce, grazie al cambio tecnologico e al trasferimento di produzioni avvenuto con incentivi economici in altri paesi, ma soprattutto il cambio tecnologico, produce una quantità risibile nell'ambito mondiale del CO2, meno del 9%. L'Europa può far molto, ma noi capiamo che il vero problema sta nella Cina, sta nell'India, sta nell'Africa, sta nell'America Latina, sta in quegli altri, facciamo 7 miliardi a occhio, perché credo che siamo arrivati ad 8, quindi che stanno ancora male e che di fronte appunto ai blocchi russi del grano oggi rischiano di dire, oh santi Dio, dopodomani non c'è pane. No, non c'è pane, non è che non c'è il caviale, lo champagne o il prosciutto di Parma, no, non c'è il pane, che è una cosa un po' più elementare, no? Molto più elementare. E quindi credo che l'unica risposta, sai, si possono fare due cose, ci si può montare sullo scranno del re, del nobile, del ricco e dire c'è il giusto numero di noi e il numero sbagliato di loro, sono troppi, quindi prendersela perché siamo 8 miliardi, verissimo. Vero. Se per altre ragioni gli umani si fossero distribuiti in maniera razionale sul territorio del pianeta, concentrandosi a far produzione in certe aree lasciando il resto per andare in vacanza molto ecologica, e fossero 1 miliardo, forse alcuni rischi sarebbero inferiori. Però si dà il caso che non è così. Gli esseri umani hanno tutti i diritti, hanno tutti i voglia, hanno tutti i desideri di riprodursi, tu, io, anche i cinesi, gli africani, i pakistani e così via allungando. Siamo diventati 8 miliardi. Parte delle ragioni per cui siamo diventati 8 miliardi è perché il cambiamento tecnologico non previsto, per esempio, da organismi del Club di Roma, ha prodotto la rivoluzione verde e ha permesso a centinaia di milioni di sfamarsi con una produttività dell'agricoltura mai vista prima. Uno potrebbe dire, visto? Male? Questo ha permesso a centinaia di milioni di persone di vivere invece che di morire di fame, e questo sta danneggiando il pianeta. È un punto di vista, ma capiamoci, l'economia c'entra nulla, proprio c'entra assolutamente nulla, non so neanche se c'entra la morale, è un punto di vista che dice appunto io sono io ma voi non siete niente, non lo accetto. Quindi l'unica cosa che possiamo fare è prendere un atteggiamento, noi lo chiamiamo positivo, che non va contrapposto a negativo. Va inteso nel senso di positive theory, cioè, il mondo è ciò che è, studiamo, il mondo è ciò che è e gli esseri umani vogliono migliorare le loro condizioni di vita. Alcune vie lungo le quali migliorano le condizioni di vita, in questo caso particolarmente la produzione di energia attraverso combustibili fossili, hanno effetti che noi chiamiamo esternalità negativi su tutti. Poiché questi effetti non vengono prezzati, cioè chi li causa non paga il prezzo, o ne paga una quantità risibile del prezzo, veramente microscopica, occorre trovare meccanismi collettivi, quindi politici obiettivamente, perché questi prezzi vengano distribuiti, quindi l'intasamento, non solo quello, la congestione, certi usi del territorio e ovviamente l'emissione di certi gas. Qui è l'ambito della politica. Però, sia chiaro, è palese, e questo di nuovo non è l'economista, è il senso comune, è l'osservazione della storia, è palese dove può essere la strada, dove solo può stare la strada per la soluzione, che non può essere quella di dire sterminiamo 4 miliardi di esseri umani o manteniamoli nella fame. Può essere solo nel cercare di favorire il tipo di progresso tecnologico che, avvenuto in Europa, ci permette di avere una quota enorme della produzione di valore aggiunto mondiale con una quota molto più piccola di emissioni di gas e di fattori inquinanti, e cioè cercando in una maniera, in ogni maniera possibile, di favorire quel tipo di cambio tecnologico che risparmia sulle risorse.
Se ho colto bene quello che hai detto, mi sembra di capire che una delle critiche che stavi portando è che in realtà mantenere lo status quo, per chi anche studia questo tipo di problemi, proponendo modelli anche relativamente complessi, però in qualche modo non affronta quello che forse è un problema più importante, che è quello del gap che esiste nel mondo, fra diverse regioni, fra diverse popolazioni, e come dicevi te, forse la soluzione è dire facciamo meno figli, anzi voi ne dovete fare di meno perché ne fate troppi, e noi ormai abbiamo già capito che ne stiamo già facendo di meno. Insomma, alla fine non si affronta quello che in realtà è la disuguaglianza esistente probabilmente a tutti i livelli, poi forse non solamente a livello proprio mondiale ma anche a livello di singola nazione. Quello che dici tu mi ha fatto un po' pensare anche alle cose che dice Piketty in Francia, dove io ho avuto il contatto con il suo messaggio, non lo conoscevo prima, l'ho conosciuto perché ho passato 2 anni in Francia e lì lui è abbastanza popolarizzato. Cioè, è giusto pensare che quello che lui dice, che ti dice in qualche modo è vicino a quello che tu stavi dicendo, o siamo su un'altra sfera?
Sì, no, direi che siamo su un'altra sfera, infatti, vedi. Perché? Perché continuare a discutere della disuguaglianza francese o italiana o tedesca o americana nulla ha a che fare col problema che ho posto io. Nessuno morirà di fame, nessuno avrà il problema del pane in Francia, in Italia, negli Stati Uniti in seguito alla razzia russa in Ucraina. Dove ce l'avranno? Sarà nel centro del Perù, in Ghana, in Congo, in Indonesia forse, giusto? Allora la vera grande disuguaglianza, che si è andata riducendo in questi ultimi anni, in questi ultimi decenni, è fra te e me e i signori che nascono, i ragazzini che nascono in centro del Pakistan. Questa disuguaglianza paradossalmente è il frutto della crescita. È vero che se noi prendiamo il mondo di 2000 anni fa, o anche solo di 1500, anche di 1000 più o meno, troveremo molto meno disuguaglianza. Troveremo certo la zona, adesso non voglio fare la storia rapidissima, no? Jerry Diamond in Guns, Germs and Steel la racconta bene, la prima parte del libro, la seconda parte è un po' noiosa, la prima parte racconta bene, no? 1000 anni fa l'Europa era già molto più avanti economicamente, socialmente, culturalmente di Africa, America Latina, tutte le Americhe e una parte dell'Asia, ma non molta, mentre un'altra parte dell'Asia, quella cino-indiana, era più o meno ai livelli europei. Quindi tutta la zona che partiva dal Giappone, praticamente l'intero continente eurasiatico, fatta salva eccezione agli estremi climatici, aveva standard di vita molto simili. Non che non ci fosse disuguaglianza all'interno di quelle società, no? L'imperatore romano, il senatore romano, aveva condizioni di vita, di potere sulla vita degli altri, che in termini relativi erano, non è vero che erano così dissimili da quelli di Bill Gates rispetto a te e me, okay? Però nella media c'era il progresso economico, la crescita economica avvenuta inizialmente a partire proprio dalle città italiane dopo l'anno 1000, 1100, no? Tutte cose molto, e poi estesasi, trasferitasi, eccetera eccetera, insomma, non devo dire, è quello che ha prodotto la grande diseguaglianza. Ora possiamo anche svegliarci, molti lo fanno, e dire ecco, quello è stato il male.
Il Gran Sasso Science Institute è una scuola di dottorato, no? Abbiamo discipline come fisica, matematica e informatica, ma anche scienze economiche, soprattutto a livello regionale, economia a livello regionale, e per ovvi motivi anche del contesto in cui il Gran Sasso è nato. Pensando che questa è una scuola di dottorato, quindi da tutto quello che hai detto, se uno dovesse dire a uno studente di dottorato, uno studente di economia che vuole incominciare il dottorato, che cosa si dovrebbe occupare, di quale potrebbe essere veramente l'argomento che potrebbe portare a, sembra un po' una cosa da film, insomma, vivere in un mondo migliore?
Io questo non lo so rispondere proprio, non so neanche perché, come ho detto prima, il mondo migliore a volte, sai, c'è una parte in cui siamo tutti d'accordo, no? C'è una parte in cui poi le nostre opinioni differiscono, quindi lì. E francamente, mentre considero lo studio dell'economia, dei problemi economici affascinante, lo studio in generale dei comportamenti sociali degli umani, l'economia non è tanto che una metodologia all'interno di un campo più vasto, che è quello di come vivono gli umani, cosa fanno, cosa li motiva, come interagiscono fra di loro, come l'hanno fatto. Quindi a uno studente non saprei bene cosa consigliare se vuole cambiare il mondo, forse di studiare come utilizzare l'idrogeno per produrre energia, che questo sì mi sembra un problema ben definito, perché vedi, uno dei problemi, uno dei limiti delle scienze sociali è che i problemi non sono ben definiti. Chi lavora nelle scienze, chi lavora in matematica in particolare, sa che in matematica esistono well-defined question e questioni mal poste. A me sembra che nelle scienze sociali e anche in economia le questioni siano spesso mal poste, siano di tipo ideologico, siano tipo buoni e cattivi. E questo non permette un'analisi fredda e razionale della cosa e genera una overproduction di articoli e libri che vogliono convincere gli altri di un punto di vista più che dimostrare un fatto del mondo. Se invece vuole proprio fare l'economista, credo che uno studio attento, obiettivo, di quali sono i meccanismi di innovazione, cioè di come avviene concretamente, caso per caso, e come si diffonde, sia essenziale. Ho fatto studiare Amazon, uno dei corsi che faccio, perché mi sono occupato appunto di crescita, innovazioni e brevetti, faccio da 20 anni un corso per gli studenti dell'ultimo anno del college, quelli diciamo, che si laureano in, ed è un corso piuttosto selettivo e uno dei temi gli per metà del semestre loro devono fare una ricerca, uno dei temi che assegno sempre è perché nessuno ha fatto concorrenza a Amazon, perché nessuno l'ha imitato, e la risposta che in 20 anni di ricerca i miei studenti sono arrivati alla fine a convergere è perché tutti pensavano fosse scemo, cioè tutte le grandi aziende che avevano ovviamente una potenza di fuoco logistica 1000 volte quella di Amazon 20-25 anni fa l'hanno guardato e hanno detto è pazzo, non ci riuscirà mai, fracasserà, tanto vale. E ovviamente quando si sono svegliati era troppo tardi. Ecco, queste sono cose da studiare, onestamente, perché quella concorrenza sarebbe stata utile, no? Adesso non staremo qui a dire ma sono diventati monopolisti, eccetera, eccetera.
Quello che proponi come direzione mi fa tantissimo piacere, perché il modo in cui l'innovazione si diffonde è un tema che gli informatici studiano abbastanza, sviluppando modellini e studiando anche problemi di complessità e di convergenza, cioè, oppure cercando di capire se vogliamo diffondere una certa tecnologia innovativa, a chi la dovremmo prima dare in modo da garantire che poi si diffonda più velocemente che se invece la diamo alle persone sbagliate all'inizio. È un tema veramente molto interessante, mi fa piacere che lo nomini come una delle cose che andrebbero studiate, perché chi lo sa, forse anche noi informatici un piccolo contributo.
Ma sai, dal punto di vista teorico assolutamente, ma assolutamente dal punto voi lo potete dare. Ci sono queste analogie, no? Fra quelli che possiamo chiamare, dal punto di vista astratto è plateale che vi siano metodi della, chiamiamola, biologia, che sono poi metodi dell'informatica di rete, no? Del network, che hanno rilevanza economica o sociale in generale. Ora, dov'è la grande differenza? Non so se lui non era un informatico, era un fisico biologico. Se mi sento nominare un signore che adesso non c'è più, si chiama Per Bach con la BAK, insomma, un danese se non ricordo male. Vabbè, Per era uno un po' mitico nel giro di cui studiava la complessità dal punto di vista biologico, col quale ho discusso a lunghissimo tempo a fine anni 80 e inizio anni 90 quando abbiamo creato Santa Fe Institute. Ecco, la cosa, il limite di Per e di altri, sto pensando per esempio a Phil Anderson, che vedeva queste analogie fra, di nuovo, network, le cose per cui è stato premiato anche Parisi, no? A stati solidi, solid state, è che al contrario degli ioni o di alcune molecole o al contrario delle formiche, gli umani hanno quella cosa che chiamiamo libero arbitrio, che non riusciamo a modellare. Tra l'altro gli amici neurologi diventano mazzi a cercare di modellare la coscienza, l'autocoscienza, la decisione, il fatto che io ho deciso di passare un'ora a discutere con Pierluigi Crescenzi, non è stato un automatismo per cui ero, o almeno non, a me non sembra di essere stato programmato, no? Magari lo ero, ed è qui il grande mistero a risolvere. Cioè, ecco, questo aspetto rende l'azione umana infinitamente più complessa, no? La diffusione dei meme o dei virus nei sistemi informatici alla fine segue delle regole dove il virus non decide.
Il breve scambio, non so se si chiama ancora epistolare quando è di posta elettronica.
Certo.
Si può ancora chiamare epistolare.
Io così lo chiamo.
Nel breve scambio epistolare che abbiamo avuto prima di questa conversazione, una cosa che mi è piaciuta, e tu hai detto il tema della crescita, insomma i limiti della crescita, è interessante perché in realtà così magari si chiarisce che non si tratta di parlare di limiti della crescita, ma delle cause e delle direzioni della crescita. Ora, mi sembra che forse di cause un pochettino ne abbiamo parlato, ma allora quindi mi piacerebbe concludere con una tua visione di qual è la direzione della crescita. Ora, io provocatoriamente uno potrebbe dire siamo destinati al collasso, oppure come la vedi tu il futuro della crescita?
Appunto, questo allora no, non c'è il collasso, cioè, tutte le categorizzazioni dal punto di vista economico, tutte queste classificazioni 0-1 sono proprio quelle che provocano l'irritazione di Bob Solow e si parva Licet anche mia. Il collasso non c'è stato neanche in Grecia, che siano indebitati fino al collo, alla fine per una serie di meccanismi stanno meglio adesso di quanto stavano prima della crisi del loro debito. Dove andrà la crescita dipenderà dai paesi. Vi sono alcuni paesi in cui la crescita vi sono moltissimi paesi che vivono con redditi inferiori ai $1,000 all'anno, okay, o $2,000 all'anno, nei quali la crescita dipenderà dalle direzioni di industrializzazione non dissimile a quelle nostre, con il grandissimo vantaggio che lo faranno importando tecnologie estremamente più avanzate di quelle con cui l'Italia negli anni 20, 30 e poi soprattutto seconda metà anni 40, 50, 60, 70 si è industrializzata. Faranno le strade, faranno i sistemi di corrente elettrica, gli impianti di telefono, di comunicazione, le dighe, gli ospedali, costruiranno edifici dove non piova dentro e si possa vivere. Cioè, lo faranno, perché l'hanno fatto tutti e gli esseri umani preferiscono viaggiare o in macchina, quel che vuoi tu, in treno, su strada, che non andare a dorso di mulo in mezzo al fango. Quindi se uno mi cresce, dice che crescita ci sarà in Congo appena si trova la maniera non dissimile da quella avvenuta qua. Cina, idem in parte, hanno soddisfatto in parte i bisogni di mezzo miliardo, però sono 1,4 miliardi e hanno un grosso problema. 400-500 milioni hanno deciso, e lì qui si può dire hanno deciso perché è un sistema centralizzato, quindi c'è una decisione politica che è forte, di fargli migliorare leggermente le condizioni di vita, ma non troppo, tanto moriranno. Stiamo parlando delle persone anziane che vivono in campagna, no? Chiunque visiti la Cina vede che la discontinuità fra Shenzhen e un posto di campagna a 300 km più a nord-ovest è abissale. E quindi capisci, è di tutto molto differenziato. A seguito di questa orrenda folle guerra, l'Europa dovrà affrontare il problema della trasformazione, della transizione energetica senza la foglia di fico del gas, del petrolio russo, e dovrà porsi il problema del nucleare, poco a fare, a meno che non voglia decidere che le fonti energetiche e quindi l'energia e quindi la bolletta elettrica saranno così costose che scegliamo una particolare forma di non crescita, e cioè quella in cui rinunciamo a tutti gli strumenti e le macchine che vengono alimentati da fonti energetiche esterne, no? Naturali. Questa è in parte una decisione politica, perché questo sì, quello sul nucleare, su quanto tassare di accise i prodotti energetici e così via, è una decisione politica per le ragioni che abbiamo detto prima, l'esternalità, l'inquinamento. È anche palese che un pezzo di mondo, quello a cui professori universitari, perlomeno quelli capaci, appartengono, vive in una frontiera tecnologica di innovazione in cui un altro pezzo di mondo non vive, e questo ha molto a che fare con l'istruzione e le capacità cognitive. Cioè esiste il cambio tecnologico e scientifico, è stato tale da rendere alcuni strumenti, alcune attività, addirittura alcuni beni e servizi molto difficilmente generalizzabili, a meno che non si riesca, oggi come oggi questo sembra abbastanza un miracolo, a aumentare enormemente le conoscenze tecniche, scientifiche, la cultura della grande maggioranza delle persone, e forse anche le loro capacità cognitive, se alcune cose sono proprio difficili da lavorarci. E quindi lì ci sarà, io credo, nei paesi che chiamiamo avanzati, quelli occidentali ma non solo, una specie di biforcazione di gruppi, fra un gruppo, un 20-30%, non so quanto grande, che è in grado di utilizzare tecnologie digitali, chiamiamole così, o di manipolazione dell'informazione, ecco, perché vanno dalla ricerca biologica a quello che stiamo facendo tu e io adesso. E un'altra parte che obiettivamente, per mille ragioni, queste cose al più le utilizza come consumatore per guardare lo spettacolo in TV o per guardare il video su YouTube, ma no, non più di quello, non più di quello. E anche lì questo sì, sono meccanismi diversi di crescita. Quindi ti ripeto, mi riesce molto difficile, molto, cioè vorrei essere capace di darti un'immagine sintetica, ma non c'è, secondo me non c'è. Se poi uno prende così, per esempio, guardate l'America Latina. Semicontinente grande che continua a oscillare fra crisi, momenti di ripresa, deindustrializzazione, reindustrializzazione, è molto. Come crescerà il Brasile? Boh. Cioè, plateale che anche i brasiliani più poveri vogliono vivere in palazzi o in edifici con l'acqua corrente, l'elettricità.
Rispetto a quello che dicevi, il gap tecnologico, il gap di, lo chiamano gap digitale, che è sia a livello della nazione che a livello mondiale. Io certe volte ho come la sensazione di dire, beh, forse dobbiamo un attimo però fermarci, perché in realtà mi sembra che il gap stia aumentando con l'evoluzione della tecnologia. Cioè, più la tecnologia avanza e più il gap si fa, a mio avviso, consistente. E questo penso che sia, lo sento personalmente come un qualcosa che sia a livello di, appunto, di nazione, ma anche di piccola comunità, che a livello mondiale. Cioè il gap digitale attuale fra noi, per esempio l'Europa, e non so, saprei dire, forse l'Africa, certe regioni dell'Africa, è piuttosto sostanziale, direi. E allora la domanda è: ma non dovremmo quindi fermarla un pochettino questa crescita? Ora stiamo parlando di crescita tecnologica, che però secondo me poi è legata a quella economica, immagino. Non dovremmo dare un
ma
attimo...
Dice, cosa vuol dire fermarla? Tu vuoi smettere di fare ricerca?
Non lo so, è una buona domanda, che cosa vuol dire, ma
è molto banale. Tu hai voglia di smettere di fare ricerca?
No, mi piace troppo. No, no. No, certo.
Non conosco nessuno di quelli che ci trovano gusto, certo, che fanno bene, che abbiano voglia di smettere. Quelli che la fanno per finta, perché bisogna far finta di avere le pubblicazioni, che altrimenti dicono che non lavoro, sì, ma quelli non la fanno comunque, non fanno progredire nulla. A chi fa ricerca o chi sta in un qualsiasi luogo dove si produca qualcosa, è motivato dal far qualcosa di nuovo, diverso, migliore di quello precedente. È un aspetto, io credo, da natura umana.
Forse uno potrebbe anche incominciare a fare ricerca, però pensando anche a tutte le implicazioni sociali ed economiche che quello su cui sta facendo ricerca può avere. Per esempio, per dirti, in informatica in particolare, nel campo dell'intelligenza artificiale, ci si sta veramente incominciando a domandare, forse gli algoritmi che proponiamo devono essi stessi già implementare in qualche modo delle forme di quello che in inglese si chiama fairness, quindi di correttezza sociale, che all'inizio non sono state proprio prese in considerazione e che hanno portato a qualche conseguenza non piacevole. Quindi forse una maggiore consapevolezza delle conseguenze di quello che facciamo?
Di nuovo, io su questo allargo le braccia, perché non ho non ho un'opinione, perché non so quali siano le conseguenze. Chi ha lavorato sulla genetica dei grani, dei vari dei prodotti alimentari principali e ha permesso, e sulle tecniche di coltivazione, e ha permesso la rivoluzione verde, che ha avuto fra le altre conseguenze non solo qualche miliardo di persone vive in più, ma anche il global warming. Cosa dobbiamo concludere? Che avrebbero dovuto evitare di produrre specie più resistenti, più adattabili a certi suoli poco ricchi o molto salati o molto secchi, perché poi per una catena di conseguenze questo avrebbe portato al cambiamento climatico, alla desertificazione di alcune aree o alla crescita delle acque in altre. Non lo so, ognuno fa la sua scelta, cioè a parte la incapacità di prevedere tutto questo, che è proprio la parte appunto interessante, no? del processo, è comunque un trade-off morale.
Però forse legato a quello che dicevi appunto prima, certe volte ho un po' la sensazione che, non so, il ritmo della crescita tecnologica è molto molto elevato e ho la sensazione che non siamo spesso pronti per questo e che questo porta anche a una crescita economica abbastanza diseguale.
Abbiamo due percezioni, tu vedi il lato mezzo vuoto, io vedo il lato mezzo pieno. Tu vedi i milioni che sono ancora poveri, io vedo i milioni che non sono più poveri. Centinaia di milioni di persone mangiano, bevono, dormono e vivono ben oltre la linea della povertà oggi. Senza la crescita non sarebbe avvenuto. Tu mi dici sì, però ce ne sono altre centinaia di milioni che no. E io dico sì, ci vuole più crescita da quel lato. Tu mi dici sì, però questo implica che poi io adesso faccio delle cose di artificial intelligence che possono essere usate per spiare, perché non so, le cose più varie, per far sparire centinaia di lavori. E io ti dico sì, però fai anche cose di artificial intelligence che permettono di semplificare enormemente la vita delle persone, eliminare tutti, per esempio, l'eliminazione di tutti i lavori faticosi.
Personalmente continuerai ancora per un po', ma fammi dire, Michele, che è stato veramente un piacere chiacchierare con te e lo farei, diciamo, tutte le settimane, a dire il vero, se non fosse che tu sei troppo...
Occhio che ti prendo in parola. Anche per me è stato molto piacevole. Credo che, come abbiamo mostrato, i problemi sono molto più complicati, complessi, articolati, densi, profondi, eccetera, eccetera, di quanto a volte si immagini, e che tagliare questioni di questo tipo, di questo livello, con l'accetta è sempre rischiosissimo. Purtroppo i trade-off spuntano ogni angolo.
La diseguaglianza tra ricchi e poveri è dunque paradossalmente frutto della crescita economica. Ma è sempre alla crescita economica che è affidata la speranza di cambiare il mondo e migliorare le condizioni di vita della stragrande maggioranza della popolazione mondiale. Favorire un benessere diffuso e al tempo stesso ridurre le diseguaglianze dipenderà dalle scelte politiche e dalla capacità di favorire uno sviluppo tecnologico capace di risparmiare sulle risorse. Vi aspettiamo al prossimo viaggio su Sidecar. Sidecar è un podcast del GSSI, Gran Sasso Science Institute dell'Aquila, e della SISSA, Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste. Ideazione e realizzazione a cura di Chiara Badia, Carmelo Evoli, Fernando Ferroni, Domenica Bueti, Giuseppe Mussardo, Donato Ramani. Coordinamento di Chiara Badia e Donato Ramani. Sound design e post-produzione Simone Negri. Una produzione Dopcast.